Leggeremo i versetti del capitolo 1 da 21 a 28. Andarono a Cafarnao e Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti dal suo insegnamento. Ed infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da quest'uomo». E lo spirito impuro, graffiandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono meravigliati, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Andarono a Cafarnao. Gesù ora è con i discepoli che camminano con lui, dietro a lui. Cafarnao è la cittadina sul lago, il centro più importante che c'è a nord, che c'era a nord del lago, dove passava la via Maris, centro quindi commerciale, una cittadina che aveva tutti i problemi delle città. Nelle città si mescola il bene e il male. Gli uomini sono stati capaci di organizzarsi a formare la città, ma nella città si amplifica tutto, il bene ma anche il male. E Gesù non ha paura ad avvicinarsi alla città, a stare in questo luogo dove ci sono gli uomini che lui è venuto ad incontrare, a portare al Padre, a salvare. Certamente Gesù ricorda quello che dice la Scrittura: Dio ha posto la sua delizia nell'abitare con gli uomini. E perciò Gesù va con questi primi quattro discepoli ad abitare nella città. E Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, Gesù entra di sabato nella sinagoga. Ci sono certamente i discepoli insieme, ma è Gesù il protagonista. Noi guardiamo quello che fa lui, come i suoi discepoli continuano a guardare quello che fa lui e a seguirlo. Gesù entrò nella sinagoga. I discepoli imparano quindi a mantenere fede alle tradizioni. Entra nella sinagoga di sabato, perché così dice il comandamento di santificare il sabato. Quindi anche Gesù partecipa alla riunione di preghiera e di ascolto delle scritture che si fa ogni sabato nelle sinagoghe. Di solito gli ebrei entrano al mattino abbastanza presto nella sinagoga ed escono abbastanza tardi, verso mezzogiorno. Che cosa si fa? Si prega, si canta, si leggono i salmi, e poi si leggono dei brani delle scritture. C'è sempre un brano della Torah, cioè scelto fra i primi 5 libri della scrittura, e poi i brani degli altri libri e dei profeti, e qualcuno viene incaricato o si offre a spiegarli questi brani. In particolare, se qualcuno viene da fuori o viene per la prima volta, gli si chiede se ha una parola da dire a proposito dei brani che vengono letti. Entrò di sabato nella sinagoga e insegnava. Ecco, Gesù è stato interpellato o si è offerto a commentare qualcuno dei brani che sono stati letti. Insegnava. Marco usa questo modo di esprimersi che dice continuità, continuava ad insegnare. Si vede che veniva ascoltato volentieri e quindi gli lasciavano la parola. E qui a questo punto ci stupisce il fatto che Marco non ci riferisca nulla degli insegnamenti di Gesù, almeno a questo punto, ma anche dopo ne riferirà pochi. Perché l'Evangelista non ci dice che cosa, ci dice solo che insegnava, ma non riferisce gli insegnamenti. È importante l'insegnamento di Gesù, ma non è importante scriverlo, perché l'insegnamento di Gesù lo si deve ascoltare. E anche quelli che leggono il suo libro, il libro di Marco, Marco sa che anche quelli che leggono il suo libro, gli insegnamenti di Gesù li devono ascoltare nell'assemblea. Li devono ascoltare dalla bocca di coloro che Gesù ha mandato per insegnare. Ecco quindi che Marco si limita a dirci: Gesù insegnava ed erano stupiti dal suo insegnamento. Perché? Egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Sono stupiti dell'insegnamento, ma sembra che siano stupiti non tanto di quello che dice, probabilmente anche, ma soprattutto del modo con cui Gesù parla. Gesù parla come uno che ha autorità. Il modo con cui Gesù parla è sicuro. Risponde alle attese del cuore dell'uomo. Autorità. Sentono che quello che Gesù dice è vero. Risponde ai desideri e alle necessità del cuore dell'uomo. Quindi Gesù è autorevole. La parola autorità si adopera solo per Dio. L'autorità è solo di Dio. E Gesù nelle sue parole trasmette questa sensazione di essere davanti a Dio che parla. San Matteo tenterà di farci percepire questa autorità di Gesù o autorevolezza di Gesù quando ripeterà più volte in uno dei lunghi discorsi che Matteo annesso per iscritto questa introduzione alle varie parole di Gesù: ma io vi dico. E con questa espressione Matteo ci lascia intuire, ci lascia sperimentare l'autorevolezza e l'autorità delle parole di Gesù. Ma non è solo con queste espressioni, ma è proprio dal modo con cui Gesù parla e dalle cose che Gesù dice che gli uomini percepiscono che c'è l'autorità della verità nelle parole di Gesù, quindi l'autorità di Dio. E non come gli scribi, dice Marco. Se si fa un confronto tra il modo di parlare di Gesù e quello degli scribi, di coloro che hanno studiato, si sente la differenza. Quelli che hanno studiato dicono cose di cui forse essi non sono nemmeno convinti, che non hanno capito fino in fondo. Cose vere, probabilmente, ma senza quella partecipazione, senza quel, diremmo, soprattutto senza amore per le persone che ascoltano. E non come gli scrivi. Nella loro sinagoga vi era un uomo. Perché Marco dice nella loro sinagoga? Probabilmente quando Marco scriveva queste pagine c'era già stato un grosso distacco tra gli ebrei e i nuovi credenti, quelli che credono e che seguono Gesù, che vivono sulla via di Gesù. E allora dice nella loro sinagoga, come dire, stiamo parlando di altre persone, di un altro gruppo che non è più in comunione con noi. Nella loro sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro. Finora nessuno ha riconosciuto questo spirito impuro. Come mai nella sinagoga c'è uno spirito impuro? Rende impura tutta la sinagoga, rende impura tutta l'assemblea la presenza di qualcosa di impuro, ma nessuno si è mai accorto. Nessuno si è mai accorto perché di certe realtà ci si accorge solo quando c'è la luce. E la luce è Gesù, è la sua persona, la sua presenza. Quest'uomo è posseduto da uno spirito impuro, cioè è costretto a fare quello che forse non vorrebbe, non è libero. Se è posseduto, è dominato. Quindi non si può incolpare l'uomo di quello che gli fa fare o gli fa dire lo spirito impuro. Così Gesù comincia a distinguere l'uomo dal maligno, il peccato dal peccatore. Anche questo è un insegnamento di Gesù, fatto senza parole, ma con il suo modo di agire, di incontrare gli uomini. È posseduto da uno spirito impuro. Quest'uomo è quindi come un burattino. che deve fare quello che gli dice questo spirito. E che cosa fa? Incominciò a gridare. Gridare, non parlare. Il gridare che cos'è? È segno di sofferenza, che fa diventare una sofferenza che fa diventare l'uomo violento. Gridare è segno di sofferenza, di una sofferenza che fa essere anche violenti. Lo spirito lo fa gridare, vuole imporsi, attirare l'attenzione a sé e distoglierla ovviamente da Gesù. Chi grida attira l'attenzione a sé, non alla verità, non a Dio. La verità non ha bisogno di essere imposta, si impone da sé casomai, o meglio, è improprio questo verbo. La verità non si impone, ma trova corrispondenza. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Lo Spirito fa dire queste cose all'uomo. Anzitutto lo fa parlare al plurale. Che vuoi da noi? Che cosa vuol dire? Potrebbe voler dire che gli spiriti impuri sono molti presenti in quell'uomo. Oppure potrebbe voler dire che questo spirito vuol farsi portavoce di tutti quelli che sono riuniti nella sinagoga, in modo da condizionare tutti e far sentire a Gesù che è solo contro tutti. Quindi questo spirito vuole in qualche modo parlare a nome di tutti, costringere tutti ad adeguarsi a quello che sta dicendo lui. È la caratteristica dello spirito impuro, non solo allora, non solo quella volta, anche oggi, quando qualcuno vuole imporre qualcosa, cerca di parlare al plurale, in modo da condizionare tutti quelli che sono presenti, da imporsi a loro per contrastare la verità, per contrastare qualcuno che dice le cose di Dio. Che vuoi da noi? È come dire: non c'è nessuna comunione tra te e noi, non abbiamo niente in comune. Gesù Nazareno, questo spirito conosce il nome di Gesù, sa che si chiama Gesù, sa che è il Salvatore degli uomini. Sa pure che è Nazareno, è un titolo questo molto usato nella prima Chiesa. Gli Atti degli Apostoli lo riferiscono più volte, perché è un nome molto bello per chi conosce la Scrittura, perché è un nome che evoca non solo il paese di Nazaret, ma la radice di questa parola evoca la profezia, l'annuncio di cose importanti e anche evoca la profezia del ceppo, della radice di Jesse, il germoglio, Nazir, Nedir, non so l'ebraico, comunque vuol dire germoglio. e quindi questo titolo Nazareno evoca queste profezie. Questo spirito impuro conosce, quindi sa come Gesù si chiama e quali sono le sue prerogative, ma sapere soltanto serve poco. Quest'uomo che sa che Gesù è il Salvatore non lo ringrazia, non si inginocchia davanti a lui, ma addirittura dice: non voglio avere niente a che fare con te. E vuole distogliere anche gli altri dall'avere comunione con Gesù. E aggiunge: sei venuto a rovinarci. È l'esatto contrario del nome di Gesù. Gesù vuol dire salvezza di Dio. Sei venuto a rovinarci. È calunnia, menzogna, è accusa ingiusta. Non crede a quello che sa. Sa che Gesù si chiama Gesù, che è Nazareno, ma non crede a quello che sa. Sei venuto a rovinarci. È come dire: quello che so non serve proprio a niente. Quello che so di te non è vero. Sei venuto a rovinarci. È una contraddizione sulla stessa bocca. So che sei il Salvatore, ma dico che ci rovini. E aggiunge: io so chi tu sei. Adesso comincia a parlare al singolare. Io so. Perché si vanta. E quando uno si vanta da solo. Esprime questo ritornare o questo cominciare al singolare, esprime orgoglio e superbia. Io so chi tu sei. E fa un'espressione così come se Gesù fosse una spia. Io so chi tu sei. È un'espressione superba e accusatrice. Il Santo di Dio. Di per sé questo non è un termine messianico, ma dicendo il Santo, cioè come dire l'unico, e quindi dice unicità, e quindi questo titolo diventa anche un titolo messianico. Il Santo di Dio. Questa espressione è vera. Gesù è il Santo di Dio, ma questo spirito gliela fa dire a quest'uomo in che modo? In un contesto di menzogna e con un tono di superbia. E perciò certamente questo titolo di Gesù o questa identità di Gesù non può venire recepita da coloro che lo ascoltano in maniera pura, bella, santa, come una rivelazione, perché è mescolata alla menzogna e alla superbia. Quindi non può dare una parola, un'identità, anche se di per sé letteralmente vera, detta con parole esatte, non lascia sorgere atteggiamenti adeguati alla santità, perché la menzogna e la superbia nascondono la bellezza di questa e la verità profonda di questa espressione, il Santo di Dio. Nascondono l'amore che Dio vuole rivelare e che vuol donare attraverso il Santo di Dio. E perciò Gesù gli ordinò severamente: taci. Gli ordinò severamente. Gesù può comandare allo spirito impuro perché l'ha già vinto nel deserto. E allora può comandarli. Severamente, come a dire, non è possibile replicare. Non gli è possibile ribellarsi, ecco, così si potrebbe dire. Taci, esci da quest'uomo, esci. Gesù così lascia capire benissimo a tutti che lui distingue l'uomo da colui che lo domina, da colui che lo possiede. Esci. Gesù lascia capire benissimo a tutti che quelle parole, quell'uomo, non le ha dette lui. E quindi l'uomo non lo si può condannare. Di quell'uomo non si può dire nulla di male. È lo spirito presente in lui che va giudicato e condannato ed escluso dalla comunione. Esci da quell'uomo. L'uomo deve essere salvato. L'uomo deve essere salvato prima di tutto dallo spirito impuro. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Lo spirito impuro non fa mai del bene, neanche quando se ne va. Certo, l'andarsene è una cosa buona, il fatto che se ne vada è necessario, è salvezza per l'uomo. Ma anche mentre se ne va, lui fa del male all'uomo, straziandolo. Quindi lo spirito impuro non possiamo mai dire che fa del bene. Ci sono quelli che dicono che fanno del bene con la magia. La chiamano magia bianca, a differenza della magia nera, ma lo spirito impuro non fa mai del bene, mai. Quindi è una menzogna anche quella dire far del bene attraverso la magia. Uno fa sempre del male anche quando le sue intenzioni sono, tra virgolette, di aiutare. Tutti furono meravigliati. Di per sé si dovrebbe tradurre terrorizzati. È quel terrore che viene all'uomo quando si sente alla presenza di Dio, ma quando non sa ancora che Dio è Padre, è amore. E allora alla presenza di Dio uno è terrorizzato. E qui sono tutti meravigliati, ma in un senso di grande timore. Tanto che si chiedevano a vicenda, non hanno il coraggio di interrogare Gesù, si chiedono tra di loro: che succede? Che è mai questo? Non capiscono. E le cose sono due. Prima di tutto, un insegnamento nuovo dato con autorità. Ecco che questa parola viene ripetuta. Era stata detta già all'inizio e adesso viene ripetuta. Con autorità. Quindi viene riconosciuto l'insegnamento di Gesù come parola di Dio. Viene riconosciuta l'autorità all'insegnamento di Gesù. Cioè è di Dio. Viene dall'alto ed è un insegnamento nuovo. Qui il termine nuovo vuol dire soprattutto diverso, diverso da quello che abbiamo avuto fino adesso. È un insegnamento che porta un qualche cosa che non abbiamo mai avuto, comanda persino gli spiriti impuri. Comanda persino gli spiriti impuri e li obbediscono. L'autorità è così grande che non è solo autorità per la nostra intelligenza, ma è autorità per gli spiriti che obbediscono. Finora cosa hanno fatto gli spiriti impuri? Sono stati in ozio? No. Hanno impedito che la parola di Dio fosse insegnata con autorità? Hanno impedito che la parola di Dio fosse ascoltata con amore? Hanno impedito all'uomo di vedere Dio come padre. Lo hanno fatto vedere sempre come un qualcuno da tenere distante o da lasciare distante. Gesù quindi, la prima volta che entra in una sinagoga, ecco che cosa fa. Libera l'uomo da questo spirito che impedisce l'ascolto di Dio. Si potrebbe dire che Gesù qui comincia a risanare gli uomini dalle conseguenze o dalle radici del peccato di Adamo. Adamo aveva cominciato ad ascoltare Dio in un modo piuttosto strano, in un modo sospettoso. Adamo aveva ascoltato Dio con paura, si era nascosto quando ha visto che Dio gli voleva parlare. Ecco che Gesù, prima di tutto, all'inizio del suo insegnamento, libera l'uomo da questo spirito, perché altrimenti anche la sua parola non verrebbe ascoltata nel modo giusto, nel modo vero, in modo adeguato. Questo fatto ci dice che anche noi dobbiamo stare attenti a come ascoltiamo Gesù e quindi, prima di tutto, lasciarci liberare il cuore da tutti quegli atteggiamenti o da quegli spiriti che ci impedirebbero di ascoltare con libertà e con amore la parola di Gesù e sentire il suo amore nella sua parola, sentire l'amore del Padre nel tono di voce della voce di Gesù e nei suoi insegnamenti. Alle parole di Gesù non ci dobbiamo accostare come a degli insegnamenti intellettuali, ma ci dobbiamo accostare sapendo che le sue parole vengono dal cuore del Padre, quindi dobbiamo accostarci con un cuore aperto e libero. La sua fama si diffuse subito dovunque. Di lui parlano tutti. Cambiano gli argomenti dei discorsi. La gente che prima parlava di ricette del medico, di ricette di cucina, comincia a parlare di Gesù e del suo insegnamento e della sua novità. In tutta la regione della Galilea. E così questo parlare di lui crea attesa, desiderio di vederlo, speranza di incontrarlo, desiderio di ricevere la sua parola, di essere sotto il suo sguardo. Sia lodato Gesù Cristo.